Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come sempre vi ricordo 331-6214013 per scriverci con Telegram, con un WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per una mail durante la diretta. Se volete scriverci in altri momenti per suggerimenti, commenti o richieste di informazioni, usate CALT@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre sul sito, sull'app di Radio Popolare, con gli argomenti di cui vi parleremo. Chiudiamo la puntata come sempre con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Ritorniamo al Festival Presente Indicativo imminente, vi facciamo oggi ascoltare la voce di Caroline Guéret Nguyen, regista e autrice di Saigon, che appunto apre domani al Piccolo Teatro Strehler questo festival biennale. Vi parliamo anche del Polis Festival di Ravenna, che come sempre, come il nome tradisce, coinvolge un'intera cittadinanza. Vi parliamo poi di due appuntamenti legati all'architettura, l'Arc Week di Milano e Mantova Architettura, nel servizio dedicato alle arti visive di quest'oggi. Ma cominciamo con un altro appuntamento di cui Media Partner di cui Radio Popolare, scusate, è tradizionalmente Media Partner da tanti anni. Il Festival del Cinema Africano d'Asia e d'America Latina, il cosiddetto FESCAL, perché dato che il titolo è lungo e i continenti si sono aggiunti negli anni, così viene denominato. Alessandra Speciale lo dirige, Barbara Sorrentini l'ha intervistata.
Benvenuto ad Alessandra Speciale per la 33 edizione del Festival di Cinema Africano Asia America Latina. Non tutti i 33 anni, però tanti anni come Radio Popolare vi abbiamo seguiti, quindi sono molto contenta che tu sia qui con noi. Ciao Alessandra.
Ciao, anche io moltissimo.
Allora, 33, gli anni di Cristo, di vabbè, già detto, immagino, già scherzato, cioè scherzato.
Sì, anche.
Ecco, però insomma fino al 12 maggio, a partire da questa sera, tante cose, tanti programmi come sempre, da cosa vogliamo partire? Le linee guida sono...
Ma allora, innanzitutto una struttura ormai classica che vede i tre concorsi, il concorso lungometraggi dei tre continenti, che è il nostro concorso principale, poi il concorso africani e cortometraggi e il concorso extra dedicato agli italiani che girano nei tre continenti, che hanno realizzato i loro film in un altrove o che si sono confrontati con altre culture o con le tematiche, diciamo, dell'Italia multiculturale. E poi quest'anno un ospite di rilievo, presidente della nostra giuria, ma a cui dedichiamo anche un omaggio in collaborazione con la Fondazione Prada, che è grande maestro del cinema contemporaneo, Olav Diaz, filippino, di cui presenteremo tre film, e sabato 11 una masterclass sempre appunto alla fondazione. Questo, diciamo, sono i momenti salienti. E cito anche la consueta ormai tavola rotonda che facciamo in collaborazione con Fondazione Edu, Africa Talk, che quest'anno per chi ama l'arte visiva udite udite, perché faremo un bellissimo incontro con alcuni artisti di arte visiva africani martedì 7 al cinema Arlecchino alle 18:30, per indagare un po' appunto l'arte visuale sotto vari aspetti. Ad esempio abbiamo un graphic designer che viene dalla Costa d'Avorio, che è diventato famoso perché si è inventato 365 emoticon africani. Ci piace, attraverso questa tavola rotonda, indagare un po' anche quelli che sono i temi più contemporanei e magari anche meno divulgati dell'Africa.
Tu hai citato la tavola rotonda, ma ricordiamolo che ogni giorno ci sono gli incontri con registi e registe che presentano i film lì. Però vorrei dire qualcosa sul film d'apertura, che è Fremont di Babak Jalali, un film iraniano che era stato visto alla Festa di Roma e adesso finalmente avrà anche una distribuzione. Voi l'avete scelto come, beh, insomma, un'apertura col botto, anzi col biscotto.
Sì, io ho sempre amato molto il cinema di Babak, e tra l'altro il fatto che venga distribuito poi in Italia da Wanted Cinema ci ha anche invogliato a fare questa anteprima. Abbiamo trovato anche l'entusiasmo di Fondazione Prada, per cui per il secondo anno consecutivo apriamo il festival alla Fondazione. Ci sarà anche la co-sceneggiatrice Carolina Cavalli, che alcuni di voi ricorderanno nel film
Amanda,
che ha scritto a quattro mani il film con Babak, e alla fine del film potremo intrattenerci con lui insieme con Paolo Moreti della Fondazione, e incontrarlo poi anche il giorno dopo, come tu prima hai citato, nella nostra ormai consueta ora del tè, che è l'incontro alle 18 che facciamo ogni pomeriggio nel bar Girevole dall'anno scorso, che è un piccolo bar proprio vicino all'ingresso di fronte all'ingresso dell'Auditorium San Fedele, e cioè il giorno dopo vuol dire il sabato, in realtà il sabato 18:30, poi gli altri giorni sono sempre, hai sempre le 18.
Sì, poi comunque sul sito Fescal con 3a.org c'è tutto, veramente.
Ma è per dire che dopo il Q&A ci sarà anche una cosa un po' più informale con Babak e con Carolina.
Esatto, io prima ho fatto la battuta apertura col biscotto, perché è la storia di una ragazza afghana che in una piccola Chinatown confeziona i biscotti della fortuna, che spesso danno a fine pasto nei ristoranti cinesi.
Sì, è una storia appunto che ha anche un risvolto romantico, e che poi, vabbè, per anche una presenza che è un po' più che un cameo di uno degli attori di Hollywood in questo momento più richiesti e più amati dalle donne, che è Jeremy Allen White, mentre l'attrice bravissima protagonista Anahita Walizada è una vera rifugiata afghana, per la prima volta sullo schermo, ma vedrete, c'è cioè veramente una bellissima interpretazione.
Brava, sì. Sì. Andando un po' random, perché appunto adesso soffermarci sui film in particolare è un po' complicato perché sono tantissimi, dicevamo, però insomma così qualche, non so se vuoi dire qualche chicca o qualche rassegna magari parallela, cioè vabbè, c'è una rassegna dedicata a Lav Diaz.
Certo, come dicevo prima, questo omaggio che a Lav, che viene come presidente della nostra giuria, tra l'altro una giuria che conta quest'anno anche un altro regista che io amo molto, che è Ali Asghari, che è un regista iraniano che forse ricordate perché è uscito recentemente Kafka a Teheran, che lui aveva firmato, lui ha firmato insieme con Alireza Khatami, e Ali tra l'altro ha avuto anche dei grossi problemi in Iran dopo questo film, gli è stato ritirato il passaporto, ha rischiato di finire in prigione e fortunatamente gli è stato ridato, e quindi ritorna in Italia. Perché dico ritorna? Perché Ali Asghari ha studiato a Roma cinema, e quindi ritorna in Italia e per partecipare al nostro festival siamo molto contenti, e presenteremo un suo film, diciamo il film che ha fatto prima di Kafka a Teheran, Until Tomorrow, e lo faremo appunto dopo la cerimonia di premiazione di sabato 11, proprio in omaggio ad Ali. Ma tornando a Lav ha una filmografia enorme e i suoi film sono notoriamente molto lunghi. Non vi devono spaventare, perché lui lo chiamano il maestro dello slow cinema, in realtà io non ritengo che sia slow, anzi ritengo che all'interno di questi suoi lunghi piani sequenza comunque succedano tante cose, e che abbia anche una narrativa molto piacevole e assolutamente non slow, però è vero che è poco distribuito purtroppo in Italia, a parte il film che ha vinto il Leone d'Oro, che noi ripresenteremo appunto, che è The Woman Who Left, proprio perché ha vinto il Leone d'Oro 2016 è stato distribuito, gli altri film non hanno trovato spazio nella nostra distribuzione in Italia proprio per la loro lunghezza, ma sono assolutamente fruibili. Abbiamo deciso nel 18 film della sua filmografia di presentarne tre che ci sembravano quelli forse più rappresentativi anche della sua poetica, e quindi Norte, The End of History, che è un film del 2013 considerato da molti uno dei suoi capolavori, poi il film dell'anno successivo, il 2014, From What Is Before, questo Pardo d'Oro al Festival di Locarno, e perché appunto l'ave poco conosciuto, ma in realtà ha vinto tutti i premi che qualunque regista vorrebbe vincere, e From What Is Before è uno dei film forse più drammatici della sua filmografia, sulla storia del popolo filippino, è una delle opere anche più emblematiche, anche questo del suo cinema, e poi quello che ho già citato, The Woman Who Left, questo revenge movie
di cui poi trovate anche questo tutto sul sito e tutte
le
schede,
tutto sul sito eccetera, e anche gli orari per andare in fondazione a vederli.
Esatto. Infatti tra l'altro, Alessandra, ricordiamo, la cerimonia d'apertura è questa sera alle 20:30 alla Fondazione Prada, al cinema, dentro la sala Cinema Godard, col film di cui abbiamo parlato prima, Fremont, e ci sarete voi a presentare, ma noi comunque ci sentiremo anche nei prossimi giorni, ogni giorno sentirete qualcosa, già domani a Good Times a Chassis, alcune interviste a registi e registe presenti a Fescal 33. Grazie.
Grazie a te.
Maggio è un mese importante per chi ama l'architettura e l'urbanistica. Mentre parliamo, viene presentata a Palazzo Marino la Milano Arc Week, che sarà dal 20 al 26 maggio in città, mentre il 7 maggio prende il via a Mantova l'11° appuntamento con Mantova Architettura, che vivacizzerà la città fino al 7 giugno. Vi diamo un'anticipazione delle manifestazioni con una delle protagoniste e ideatrici delle due manifestazioni, la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. L'intervista di Tiziana Ricci.
La rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto, perché vogliamo dare un'anticipazione di questa Arc Week, un maggio molto dedicato all'architettura a Milano, a Mantova, eccetera. Cominciamo con Milano. Allora, voi insieme al Comune, alla Triennale, date vita da anni ormai a questa Milano Arc Week. Quest'anno con quali novità?
Allora, beh, come poi diciamo, sin dalla fondazione il Politecnico ha l'architettura come uno dei suoi pilastri fondamentali, e la prima edizione di Milano Arc Week è nata nel 150° compleanno del Politecnico, insieme a Boeri, che ancora non era il presidente triennale, e poi appunto con Triennale, proprio per portarla nella città, ed è diventato un appuntamento per chi è appassionato di architettura, urbanistica e trasformazioni urbane. È un po' un modo di esplorare nuove prospettive, andando anche ad ascoltare architetti che vengono da tutto il mondo. Quest'anno ci concentriamo sul concetto di architettura debole, cioè un approccio che ascolta i bisogni e le aspettative dei cittadini dialogando con il territorio e i suoi abitanti. Come anche l'anno scorso, la manifestazione si estende in diversi quartieri della città, coinvolgendo associazioni, progettisti, cittadini attivi, organizzazioni locali, attraverso un open call che abbiamo fatto.
Ecco,
quindi per noi,
infatti, sì. Scusi se la interrompo, ma questo aspetto dell'open call è importante perché ha coinvolto vari soggetti, no? Che quindi porteranno anche le loro idee, le loro proposte o i loro desideri, quindi è un modo per coinvolgere anche la gente.
Assolutamente, perché l'idea era proprio di rendere l'architettura anche a volte comprensibile nelle sue diverse sfaccettature, dalla sostenibilità ai temi diciamo delle fragilità territoriali e urbane, agli spazi pubblici, alla tutela dei beni storici, proprio quello che è un modo di rendere in modo aperto e trasversale a tutti questi eventi anche nella dimensione della progettazione urbanistica e architetturale.
Allora, l'inaugurazione sarà proprio da voi al Politecnico?
Il 20.
Il 20. Il 21 poi c'è Christian Keretz, ho visto.
Sì.
Al Politecnico. Perché ci sono 80 appuntamenti, 46 sedi anche diffuse nella città, quindi bisognerà farsi una mappa e seguire i vari incontri perché... Come diceva, ci sono personaggi internazionali, quindi è molto ricco il programma.
C'è Francisco Alonso, che è una delle voci più importanti della scuola spagnola dagli anni 80 a oggi, che è un professore in Spagna, appunto. Poi c'è Bunsen Premtada, alla Triennale il 23, che è il fondatore del Bangkok Project Studio, diciamo che anche lì coniuga la sostenibilità, la cultura materiale, le tecniche costruttive. Poi ci sono diversi altri che presentano, ci sono Alessandro Petti e Sandro Hilal, fondatori del collettivo DAR, che sono i vincitori del Leone d'Oro alla Biennale di Architettura del 23, Paola Antonelli, che è comunque una nostra alumna, che è signor curator del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA, del MoMA. E quindi insomma ci sono diverse personalità, sono oltre 80 gli appuntamenti selezionati attraverso le call che si svolgono in tantissimi posti.
Sì. Allora, questo avviene a Milano dal 20 al 26 di maggio, ma più vicino a noi c'è Mantova, con Mantova Architettura, un evento che è arrivato all'undicesima edizione.
Esattamente.
Ecco, era stato pensato addirittura da Federico Bucci, che era prorettore del polo territoriale di Mantova per il Politecnico, nel 2014, dico bene?
Esattamente, l'anno dopo che siamo partiti con Milano Architettura abbiamo deciso che, visto che a Mantova abbiamo una sede importante sull'architettura e che è soprattutto dedicata alla parte storica dell'architettura, vista anche la città, anche lì abbiamo scelto di fare questo evento, l'abbiamo fatto sia a Mantova che Sabbioneta. Quest'anno sono 60 eventi tra storia e contemporaneità, in cui daremo anche un premio dedicato a Federico, proprio per ricordare che lui è stato il creatore, l'animatore di questo evento.
Con grande passione, devo dire.
Un mese.
Con grande passione, perché ogni anno l'ha presentato qui da noi anche. Quindi. Tra l'altro c'è un incontro, ho visto, il 9 di maggio alle 18 alla Madonna della Vittoria. Il tema è le parole dipinte, l'architettura di Luigi Moretti negli scritti di Federico Bucci. C'è un omaggio, insomma, in un incontro dedicato a lui. E diceva un premio?
Sì, ci sarà un premio che si chiama Il futuro nella storia, perché prende il nome proprio dal libro che sull'architettura contemporanea che lui aveva scritto, ed è, diciamo, e avrà anche un concorso a livello internazionale che vedrà dei premi dedicati alla ricerca storica, uno e l'altro alla progettazione a livello internazionale che però che guarda alla storia, cioè che riporta la storia nella contemporaneità. E io devo dire che da Federico ho imparato molto sull'architettura contemporanea e su tutti i collegamenti storici che si potevano fare. Essendo un ingegnere ho dovuto studiare.
Allora, in questo appuntamento incontri, letture, talk, workshop, eccetera. Dicevamo, il tema a Milano è l'architettura debole e qui a Mantova c'è un filo rosso?
Sì, il filo rosso è l'arte del fare, che è proprio una serie di oltre che avere 4 eventi espositivi, interpretare la volontà di mettere al centro le relazioni tra il progetto e la costruzione dell'architettura, proprio considerando il fatto che siamo una città storica, che quindi è una tradizione di cui bisogna mantenere la memoria.
Ecco, ma non si parlerà solo di Mantova, penso.
No, assolutamente. No. Tutto questo è legato anche alla cattedra UNESCO in Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities, che è proprio una cattedra che si occupa di tutte le città che hanno una storia, ma che si devono adattare poi alla contemporaneità e alle esigenze di oggi.
E allora Donatella Sciuto, che ha presentato e ha parlato dei due appuntamenti dedicati all'architettura, la Milano Arc Week dal 20 al 26 maggio, Mantova Architettura che prende il via il 7 maggio e dura fino al 7 giugno. Donatella Sciuto, la rettrice del Politecnico di Milano. Ora, dopo esserci spostati un po' in giro per le città, lo facciamo ancora, andiamo a Ravenna, dove dal 7 al 12 maggio si svolgerà il Polis Teatro Festival. Dopo un prologo lo scorso 24 aprile al Teatro Alighieri di Ravenna con Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, con la regia dei due curatori del festival, che sono Davide Sacco e Agata Tomsic, che tra poco sarà con noi di Eros Anteros, il Polis Teatro Festival giunge, se non sbaglio, alla sua settima edizione e dedica quest'anno un focus internazionale al teatro contemporaneo di aria di lingua tedesca. Vedremo come, nel senso che ci sono diverse prime nazionali, ci sono spettacoli appunto sia di produzione italiana che momenti di incontro e convegni internazionali. Allora Agata Tomsic è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Grazie, come aprite quest'anno?
Allora, abbiamo aperto col prologo.
L'anteprima, certo.
L'anteprima. Poi in realtà da martedì apriamo, insomma, come ormai consuetudine, perché abbiamo fatto questa scelta già l'anno scorso, all'insegna in realtà della partecipazione dei cittadini e del sostegno alle compagnie emergenti italiane, portando due spettacoli grazie alla rete nazionale d'Italia dei Visionari, attraverso la quale ogni anno coinvolgiamo una trentina, quarantina di persone della provincia di Ravenna nella scelta di alcuni spettacoli da programmare al festival che si candidano tramite bando nazionale, quindi apriamo proprio in questo senso. Poi in realtà nei giorni a seguire dall'8 fino al 12 il resto della programmazione è concentrata attorno a questo focus sull'area di lingua tedesca, e che ospita alcune delle compagnie più interessanti provenienti da Germania, Svizzera soprattutto, e del panorama del teatro contemporaneo, insomma, europeo, e anche compagnie di lingua italiana che riflettono su dei temi affini, insomma, a questo German Focus. E per cui, insomma, siamo molto emozionati, anche perché ogni anno mettere insieme questo programma portando nomi importantissimi come ad esempio i Rimini Protocol, Matt Staub, le Shishi Pop per la prima volta a Ravenna, insomma, è un onore ma anche una grande gioia.
Ecco, sì, perché si tratta comunque di cose che non sempre e non facilmente si vedono in Italia, quindi certamente c'è grande attenzione, come sempre, insomma, nella selezione del programma. Parliamo anche degli argomenti che saranno al centro degli incontri e dei convegni.
Sì, tutti gli anni dedichiamo a questo nostro focus, che ogni anno è dedicato a un'altra area geografica, una tavola rotonda invitando alcuni operatori di questi territori. Quest'anno avremo con noi diversi direttori artistici e curatori di alcuni importantissimi festival e teatri tedeschi. Sabato 11 maggio, ad esempio, ci sarà qualcuno del Schauspielhaus di Dresden, della Schaubühne di Berlino e Steirischer Herbst di Graz, e insieme a loro rifletteremo proprio sul sistema teatrale tedesco e quello italiano. Ma poi ci sono anche dei momenti di incontro e approfondimento collegati ai temi degli spettacoli. Ad esempio, mercoledì 8 maggio, in occasione del debutto del nostro spettacolo di Eros Anteros sulla difficoltà di dire la verità, che è un affondo sonoro vocale su un testo, su un saggio di Bertolt Brecht, che continua in qualche modo questa nostra dedica in diretta che abbiamo fatto a Brecht col German Focus di quest'anno, verrà seguito da una tavola rotonda sul tema dell'informazione e della verità, assieme ad alcuni ospiti come il professor Michele Marchi dell'Università di Bologna, Alberto Pagani, ma anche noi stessi artisti, che insieme al fotografo attivista Michele Lapini abbiamo poi dato vita a questo spettacolo, che debutta in prima nazionale al nostro festival e poi proseguirà anche nei giorni successivi fino a domenica 12 maggio. E ci sono dei momenti anche di approfondimento dopo gli spettacoli, ad esempio dopo la prima nazionale di Shishi Pop, che già ho menzionato prima, questo collettivo berlinese, sì, che da più di 20 anni, insomma, si ragiona su varie questioni che riguardano la nostra società e che ha creato uno spettacolo proprio entrando anche in relazione con i temi urgenti di Ravenna. Sabato 11 maggio, dopo essere andata in scena, dialogheranno anche col critico Gianni Manzella, e in qualche modo questi momenti di incontro sono ad esempio un momento per far conoscere queste artiste internazionali che girano tutto il mondo anche agli spettatori di Ravenna, dove ancora magari non hanno avuto modo di incontrarle.
Bene, allora ci sono tante cose da raccontare, intanto cominciamo a dare i riferimenti in rete.
Assolutamente.
Dove troviamo il programma? Dove
sì,
troviamo...
polisteatrofestival.org, sul sito trovate tutto, la presentazione del festival, il programma dettagliato, tutte le informazioni sui biglietti, i progetti partecipativi. Quello che posso aggiungere è che quest'anno siamo molto felici, insomma, ancora una volta, di avere come immagine del festival un disegno dell'artista Gianluca Costantini di Ravenna, che ci proietta verso questa dimensione internazionale, omaggiando in realtà un angelo dal famoso film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, film bellissimo, sì, dove Wenders si riuniva sotto un unico cielo due Germanie diverse, perché fu, insomma, creato prima del muro, e in qualche modo noi vogliamo riunire sotto questa immagine tutti gli artisti di questo German Focus, che ne ho menzionati alcuni, ma ad esempio ci sono anche delle compagnie italo-tedesche come Berletti Vass, che venerdì sera porteranno un grande testo classico di Peter Handke, Autodiffamazione, sul palcoscenico del Teatro Rasi, oppure un collettivo più giovane, Le Cerbottane, che al Teatro Sociale di Piangipane, in questa veste speciale domenica mattina prima di pranzo, porteranno al debutto un nuovo lavoro che riflette sulla caduta del muro di Berlino e la disgregazione.
E la fine del PC italiano attraverso gli occhi di due bambine.
Esatto.
A seguire pranzo a base di cappelletti, esatto, preparati dai volontari del Teatro Sociale. Sono intervenuta perché purtroppo incombe, ahimè, l'interruzione di metà trasmissione, quindi non volevo che non si dessero, insomma, i dettagli. No, beh, insomma, non potevi saperlo. Le Cerbottane dunque chiudono, già il nome, il festival con questo appuntamento davvero interessante, una prima nazionale. Grazie davvero ad Alice Tomsic, buon festival, ciao!
Vi aspettiamo a Ravenna!
A presto, ciao ciao!
Grazie!
so kind in these vile times. Dollar signs, almost lost a chase in dollar signs. Know the cost, but I forgot the price of buying.
St. Vincent, artista della settimana, Violent Times, il brano che abbiamo ascoltato, il tempo di ricordarvi alcuni appuntamenti. The Tempest in Milan, questo sabato alle 20 alla All Saint Church di via Solferino 17 e al CAM di Corso Garibaldi 27 domenica alle 4 del pomeriggio. È ovviamente la tempesta di Shakespeare, il celebre testo, insomma, rappresentato in mille versioni per la prima volta. In questo caso si creano dei legami fra la tempesta e Milano e il pubblico assisterà alla assoluta prima della tempesta in inglese, appunto, a Milano. Tutto questo in un appuntamento che, appunto, è realizzato con un evento collaterale che tra l'altro si intitola Spasso nella Milano storica insieme a Miranda e a Prospero. La regia di Maggie Rose, famosa docente, traduttrice, promotrice di attività e appuntamenti legati al teatro anglosassone. E poi c'è il Youth Chorus of Milan, diretto da Amy Barton, un interessante appuntamento. L'ingresso è libero, anche se si invita a una donazione. Tutte le informazioni su englishtheatremilan.org. Questo era uno degli appuntamenti che vi volevamo segnalare, oltre al fatto che vogliamo ricordarvi che lunedì prossimo il Suggeritore Night Live torna in presenza e in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Ci saranno tanti ospiti, ritorna Massimiliano Loizzi che ha un nuovo spettacolo, arrivano alcune compagnie dal Teatro Fontana, dal Festival Segnali che appunto parte la prossima settimana, è tutto dedicato ai ragazzi, e poi ci sarà in scena al Teatro dell'Elfo uno spettacolo organizzato e firmato da Linguaggi Creativi di Paolo Trotti. Anche in questo caso verranno a proporci un estratto dello spettacolo, ce lo racconteranno, e poi naturalmente sempre musica dal vivo, come quando tutte le volte che il Suggeritore va in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos. In questo caso ci sarà Emma Baighera, diplomata in chitarra classica che valorizza il repertorio contemporaneo delle compositrici donne. Sarà lei che farà musica dal vivo al Suggeritore Night Live di lunedì prossimo, il 6 di maggio. Vi aspettiamo dalle 20.30, naturalmente un'altra puntata della radionovela Il Sogno Stromboliano di Basilio e Tiziana, che saranno anche in cortile con la loro Ape Bedda, Le Mangerie Siciliane e Le Birrette di Radio Popolare. Ho finito il racconto di cosa succede al Suggeritore Night Live lunedì prossimo, e adesso invece vi parliamo del Festival Presente Indicativo, che come vi dicevamo ieri prende il via, questo festival biennale organizzato dal Piccolo Teatro in tutte e tre le sue sale, prende il via proprio domani, dura fino al 19 maggio. Apre con lo spettacolo Saigon, già ieri ve ne parlavo, di questa autrice e regista francese di origine vietnamita, Caroline Guéla Nguyen. Il suo testo si chiama proprio Saigon e parla molto della terra d'origine dei suoi antenati, dei suoi genitori. Sentiamo proprio lei come ha parlato del suo lavoro a Presente Indicativo. Lo spettacolo è in scena sabato e domenica.
Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis très heureuse de venir présenter le spectacle Saigon dans ce beau théâtre et du coup dans ce beau festival. Peut-être tu peux traduire ça et puis après je continue.
Oui, ça fait. Alors, vous mi sentite? Sì. Allora, buongiorno a tutti. In effetti sono molto felice di venire a presentare Saigon in questo bel teatro, in questo bel festival.
Pour vous raconter l'histoire de Saigon, c'est l'histoire en fait d'un restaurant vietnamien. Qui va à la fois exister à Saigon en 1956, en France en 1956 et en France en 1996. C'est un restaurant qui va faire un voyage avec ses personnages dans l'espace, dans ces deux géographies, la France, Saigon et Paris, et dans ces deux temporalités, 1956-1996.
Benissimo. Quindi per raccontare la storia di Saigon, è la storia di un ristorante vietnamita che esiste nel 1956 a Saigon, nel 1956 in Francia e nel 1996 in Francia. E quindi è la storia di questo ristorante e del viaggio che fa con i suoi personaggi in queste due geografie, in Francia, a Saigon e a Parigi, in queste due temporalità, il 1956 e il 1996.
Et donc, pourquoi ces deux dates et pourquoi ces deux lieux? Donc, évidemment, vous l'avez compris, Saigon parle de l'exil. Il parle aussi de la fin de la colonie, française au Vietnam. Et il parle de tous les exilés qui ont dû, du coup, quitter le Vietnam après 1956.
Quindi ecco perché queste due date e questi luoghi. Beh, l'avrete capito, Saigon parla di esilio, parla della fine della colonizzazione francese in Vietnam e parla degli esiliati, quindi che hanno dovuto lasciare il paese subito dopo questa data.
E perché est-ce que 1996 è una data importante dans le spectacle? C'est parce qu'en 1996, donc c'est-à-dire 40 ans après que des Vietnamiens aient quitté le Vietnam pour venir en France, enfin le gouvernement vietnamien leur autorise de revenir sur le territoire. Et donc on raconte comment est-ce que des personnes exilées tout d'un coup reviennent chez eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire de revenir chez eux quand le pays a complètement changé, quand la langue elle-même n'est plus la même, et quand quand même on n'arrive même plus à manger la nourriture qu'on retrouvait, qui était différente à l'époque.
E quindi vi chiederete anche le ragioni del 1996. Beh, si tratta di una data importante perché è la data 40 anni dopo il 56, cioè il momento in cui gli esiliati, queste persone hanno dovuto lasciare il Vietnam, ed è la data in cui il governo vietnamita autorizza queste persone a far ritorno nel territorio, in quel paese. E quindi è il racconto di come queste persone esiliate tornano in Vietnam, tornano nel loro paese, ma ci chiediamo che cosa vuol dire tornare in questo paese, che cosa vuol dire tornare in un paese che non è più lo stesso, ha una lingua che non è più la stessa e in un paese in cui non si riesce nemmeno a mangiare il cibo che si mangiava una volta.
Et donc voilà, l'histoire de Saigon, c'est une fresque qui donc se passe sur 40 ans entre le Vietnam et la France. C'est une histoire aussi qui va se passer entre 11 personnages. On va suivre les histoires de ces Viet Q. Je dirai après ce que c'est le terme Viet Q. Et ça raconte, c'est une histoire des larmes aussi. Et comme je le disais, en fait, ces larmes, donc moi, ma mère est vietnamienne. Et effectivement, c'est souvent ce que j'ai dit, c'est que je sentais que les larmes de ma mère, je n'avais pas à les traiter sur un divan avec un psychanalyste, mais qu'en fait, c'était les larmes qui appartenaient à l'histoire de la France. Et en quelque sorte, c'est finalement ces larmes-là que j'ai voulu mettre en histoire, mettre en récit, pour qu'enfin l'histoire entre la France et le Vietnam, qu'enfin l'histoire de la colonisation française au Vietnam soit racontée.
Allora, grazie, merci Caroline. Quindi la storia di Saigon è una storia che è un affresco, che si svolge su 40 anni tra il Vietnam e la Francia, e che ha 11 personaggi che sono dei Viet Q, e dirò fra poco cosa sono, chi sono i Viet Q, e anche è una storia di lacrime, sono le lacrime di mia madre, mia madre è vietnamita, ma come dico spesso, le lacrime di mia madre, io non le devo, delle lacrime di mia madre non devo parlare sul lettino dello psicanalista, perché sono in verità le lacrime che riguardano la storia della Francia, e sono le lacrime che ho voluto mettere in racconto, con cui ho voluto costruire il racconto di Saigon, ed è la storia della fine della colonizzazione francese che racconto.
Par exemple, juste pour vous dire en deux mots ce que veut dire Viet Q, qui me paraît être quand même Viet Q, c'est un terme vietnamien qui veut dire vietnamien étranger, donc c'est-à-dire ce sont tous ceux qui ont quitté le Vietnam. Donc, c'est à la fois éternellement vietnamien et éternellement étranger. Et moi, par exemple, la première fois que je suis retournée au Vietnam avec ma mère, je me suis rendu compte, par exemple, que ma mère parlait un vietnamien qui n'existe plus. Et donc, en fait, le mouvement de ce spectacle, c'est d'essayer de retrouver une histoire et un lieu à ces personnes qui sont finalement ces Viet Q, ces vietnamiens éternellement et ces étrangers éternellement.
Allora, per esempio, voglio darvi un esempio pratico di cosa vuol dire Viet Q. È un termine vietnamita che significa, tradotto letteralmente, vietnamiti stranieri, ma sono persone che sono vietnamiti per sempre e stranieri per sempre. E appunto mia madre parlava una lingua che, quando siamo andati nel 96, che non esiste più. E quindi quello che ho provato a fare in questo spettacolo è trovare la storia di queste persone. Provare a raccontare la storia di queste persone.
Voilà, donc sur le plateau, il y a une, vous verrez, c'est un restaurant vietnamien, on chante aussi, parce que les Vietnamiens chantent beaucoup, ils adorent ça, des karaokés. On mange aussi, évidemment, puisqu'on est dans un restaurant, et puis on pleure, parce qu'on se raconte des histoires et on vit des histoires du passé et du présent. Vous verrez aussi sur le plateau donc 11 comédiens, dont la moitié qui sont des comédiens non professionnels et des comédiens professionnels. pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il m'a fallu, pour raconter ces histoires, des comédiennes et comédiens qui sachent parler le vietnamien et le français. Et en France, actuellement, il n'y a pas assez de comédiens qui parlent le vietnamien. Et donc, j'ai été obligée d'aller dans des restaurants, des vrais restaurants vietnamiens, pour trouver mon casting. Et donc, vous verrez l'un des personnages principaux, bon, mais qui maintenant est vraiment une comédienne, puisqu'en fait, Saigon a joué plus de 220 fois dans le monde entier. On ne peut plus tellement dire que ce sont des comédiens non professionnels, mais en tout cas, sont quand même des personnes qui arrivent avec ce projet pour la première fois sur un plateau.
Ecco, quindi sul palco vedrete un ristorante in cui si canta, perché ai vietnamiti piace molto cantare, cantano molto, in cui si mangia, in cui si piange per le storie presenti e per storie passate, e poi vedrete 11 attori, di cui la metà sono attori non professionali, e perché? Per una ragione molto semplice, perché io avevo bisogno di attori che sapessero parlare sia francese sia vietnamita, e di attori che sanno parlare vietnamita non ce ne sono molti, e per cui sono andata letteralmente a fare il mio casting nei ristoranti, per cui per esempio vedrete uno dei personaggi principali, l'attrice, beh, non possiamo neanche più dire che non si tratta di un'attrice non professionista, perché ormai Saigon ha all'attivo 220 repliche, però per metà di queste persone si trattava della prima volta che arrivavano su un palco.
You and me. Yes, all I want. You and me.
Così dunque, Caroline Nghiera, Nguyen, regista e autrice di Saigon, in scena domani e domenica al Piccolo Teatro Strehler per aprire il Festival Presente Indicativo 2024. Siamo all'ultima parte di Cult e allora la sigla. Antonio Serra, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, carteggio, come dire, affannoso fra me e Antonio Serra nei giorni scorsi. Antonio è addirittura andato a consultare una serie di fumetti e mai contento come lui, che è, come dire, estremamente esigente nella selezione, perché fa tutto questo lavoro, insomma, ormai, come sapete, da più di 20 anni per le trasmissioni culturali di Radio Popolare, alla fine è riuscito a selezionare un titolo.
Eccoci qua. Allora, parliamo di Un'educazione orientale di Charles Berberian.
Siamo molto orientali in questa, puntata.
Altro che. Berberian, come dice di se stesso, come ti definisci? Quando sei nato a Baghdad da una madre di origine greca e un padre armeno, e come torni a Beirut dopo aver lasciato quella città a 16 anni all'inizio della guerra civile? Diciamo, i presupposti di questo racconto sono belli, belli complessi. E, questo fumetto è una testimonianza di una serie di momenti che si sovrappongono. Parte dall'inizio della pandemia, dall'esperienza. Berberian in quel momento lì sta lavorando a Parigi, e quindi dall'esperienza della città desolata. Seguono tutta una serie di appunti su queste sensazioni, le esperienze, i disegni realizzati durante la pandemia, fotografie scattate durante la pandemia, poi scattano i ricordi del passato, di quando la sua famiglia aveva deciso di abbandonare Beirut nel momento, diciamo, dell'inizio della guerra civile, e che chiaramente, come dire, si è conclusa negli anni 90, ma come dire, un argomento ancora purtroppo di tremenda attualità anche oggi. E quindi poi lui torna a Beirut motivato da un'altra ragione, che ricorderete tutti, la spaventosa esplosione avvenuta al porto di Beirut nel 2020,
sì.
Che ha creato problemi giganteschi. Questo perché nell'esplosione viene distrutta la casa dove lui viveva. Dove non viveva più, diciamo, ma dove viveva la sua nonna, e quindi va a vedere cosa è successo in questa situazione terribile, cerca di raccogliere anche delle testimonianze da parte di amici su come si è svolta questa cosa spaventosissima che abbiamo di fatto visto in diretta televisiva, ma senza renderci conto dell'ampiezza della catastrofe e della profondità di come l'onda d'urto dell'esplosione abbia ridotto la città. E quindi in un intreccio continuo di passato, presente, situazioni nuove e così, situazioni antiche, si intrecciano anche la passione per i fumetti, il ricordo di suo fratello Alain, che era un regista, che nel frattempo è morto, tutta una serie di situazioni che ci descrivono un momento diciamo, della nostra realtà articolato, che ci lascia chiaramente un po', come dire, diciamo amareggiati, sorpresi anche, no? Qual è però il problema, diciamo, qui? Che Berberian disegna benissimo. Le tavole spesso sono veramente splendide, sia nella rappresentazione degli ambienti che nel taglio con il quale vengono raccolte le caratterizzazioni dei singoli personaggi che a volte sono personaggi storici, chiaramente, e ci sono citati tantissimi personaggi, non so, Kissinger, Sadat e così via, eccetera,
grandi potenti del mondo
che si sono alternati nel controllo e non controllo di quest'area della terra così tormentata, e poi invece anche solo figure, no? Un commerciante incontrato per la strada, un soldato che presidia il palazzo della nonna crollato, perché chiaramente non è possibile andare oltre la fatidica zona rossa, no? Una delle tante zone rosse del mondo. Insomma, quindi ci sono tantissime le cose. Una delle cose che mi sono segnato è questa, una battuta che circolava tra i libanesi. Dice: quando Salvador Dalì ha lasciato perdere i suoi deliri surrealisti, i politici di questo paese hanno raccolto il testimone. Che è un cinismo notevole, che dimostra.
Sì,
no?
Sì.
Cioè, i libanesi, e questo viene descritto con grande attenzione, accettano di vivere in un paese surreale che non si attiene alle regole di una realtà come la si vorrebbe vivere, diciamo così. No? E questo è molto, per certi versi, molto ben descritto nel libro. Però qual è il difetto di questo libro? Infatti ho fatto fatica, perché non per leggerlo, si legge molto volentieri e con grande, come dire, velocità anche, perché la scrittura e i disegni sono molto belli. C'è troppo. Ci sono troppe cose. Troppe cose che si accavallano, nonostante sia snello, come potete vedere, troppe cose che si accavallano.
Forse troppa partecipazione.
Troppa partecipazione, troppa poca anche chiarezza. Non tutti hanno studiato, diciamo così, no? E quindi lui dà per scontato moltissime cose. Pur essendo in qualche maniera anche didascalico, non si arriva fino in fondo a capire veramente le situazioni di cui sta parlando. Troppe le cose diverse, troppi gli spazi e i tempi che vengono sovrapposti nella memoria durante questa passeggiata nella Beirut post-esplosione. Ciò nonostante, chiaramente una testimonianza interessantissima, realizzata da una persona di una sensibilità altissima, con delle qualità artistiche inequivocabili, diciamo, quindi è chiaro che alla fine uno dice: beh, forse c'è troppo, ma certamente non c'è poco, diciamo così, ecco. Quindi abbiamo parlato di Charles Berberian, un'educazione orientale, edito da Bao, sono 22 euro in fumetteria e libreria.
E allora, noi ringraziamo come sempre Antonio Serra, sempre interessantissime le suggestioni della rubrica di fumetti di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che ritorna lunedì prossimo alle 11.30. Ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. E poi naturalmente ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ne approfitto, oltre per ricordarvi appunto che se avete delle suggestioni, dei commenti, a noi fa piacere sentirle. Vi ricordo che questo weekend Minima Teatralia, ovvero i Deux Perdus, ma con 80 persone delle più diverse origini, sia età, percezioni della vita, saranno in scena all'Elfo Puccini di Milano per un altro degli appuntamenti di Diversity a Teatro che Deux Perdus organizza e realizza ormai da tempo nei quartieri della periferia di Milano. Si intitola Epopea dell'irrealtà di Niguarda, un vero e proprio colossal teatrale. Era l'ultima informazione di Cult di quest'oggi, fra poco le notizie, un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto, e guardate che martedì prossimo siamo a Novara, saremo alla libreria Ubic, che se non sbaglio è in via Italia a Novara, trovate tutto sul sito, venite a trovarci se siete di Novara, martedì prossimo dalle 11.30 alle 12.30 Cult da Novara. Tilt, 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 tilt